Bé, bon dia, buenos días, bienvenidos de nuevo. Procederemos ahora a dar paso a la lectura de la profesora Rosa María Deliquadri, que imparte docencia de Historia del Mediterráneo en el Instituto Orientale di Napoli, l'Orientale, Universidad de Napoli, que es uno de los centros más reputados en el mundo occidental y fuera de él, acerca del conocimiento del Islam, de la cultura árabe y de la historia, cultura y tradiciones de los pueblos árabos, musulmanes y amazigh o bereberes del Mediterráneo occidental, como tendréis ocasión de comprobar, como cuando os he dicho, que vayáis a Nápoles. Después, señalar que aquí tenéis una muestra de su copiosa y altamente cualitativa producción acerca del Mediterráneo y en la cual quisiera destacar que su atención a la correspondencia epistolar de agentes consulares británicos y de otras nacionalidades en el sur de Italia, lo que sería antiguamente, o es conocido como el reino de las dos Sicilias, que específicamente a partir de la restauración de los Austrias después de 1815, ha centrado en su mayor parte la investigación que lleva a cabo. Señalar que forma parte de la International Maritime Economic History Association y de la Società Italiana degli Studi Storici. En todo caso, digamos, realmente los méritos de la doctora Rosa María Deliquadri quedarán evidentes en la lectura que nos va a proporcionar ahora, por lo cual, digamos, procedo a darle paso y a agradecerle su intervención, su participación en este congreso. Muchísimas gracias. Doctora Deliquadri, tiene usted la palabra.
Gracias. Dispenseo que no sé hablar el vostro idioma, però parlerei italiano a poco a poco. Prima di iniziare questa mia riflessione di oggi, voglio ringraziare assolutamente la professoressa Elisa Varela per il graditissimo invito. Ringrazio anche Vittoria Fiorelli, che con la sua relazione ha spiegato benissimo qual è il compito di uno storico, cioè quello di adottare linguaggi e metodi adeguati per dipanare la complessità del passato, per affrontarne il racconto, mettendolo in relazione con le nuove categorie del presente. È quello che proverò a fare ora, da modernista mediterraneista, per parlare dei tempi, degli spazi e delle connessioni mediterranei, cercando di evitare lo specialismo fine a se stesso e sperando di essere riuscita ad adottare la complessità come metodo per le mie ricerche storiche. Il Mediterraneo è uno spazio dove gli uomini sono abituati a vivere vite collettive e quindi a incontrarsi e a scontrarsi, a perdersi e a ritrovarsi, stratificandosi e ricomponendosi. Il costante sovrapporsi di generi letterari diversi nella sua narrazione e in quella della sua storia rende complicato insegnarla e ancor più trasformarli in un oggetto disciplinare, in uno strumento di formazione non dissimile nella sostanza da altri oggetti e da altri strumenti più o meno nuovi o più o meno tradizionali. Tuttavia è facile notare quanto proprio in questi ultimi anni sia maturata anche come punto di arrivo naturale di una stagione di ricerche innovativa e feconda un'esigenza di formazione legata proprio alla storia del Mediterraneo. Accanto alla crescita di centri e istituzioni di ricerca sono nati un po' ovunque nell'area mediterranea, ma anche al di fuori di essa, e si pensi in particolare agli Stati Uniti o al mondo anglosassone e persino alla Cina, percorsi di formazione aventi come oggetto quella storia. Insomma, una disciplina storica è sicuramente in costruzione e tale costruzione sta avvenendo non come una frivola e superficiale dichiarazione di autonomia, ma in una relazione dialettica e ricca con discipline come le grandi storie generali, la storia bizantina, la storia dell'impero ottomano, la storia dei paesi arabo-islamici e non solo, si pensi per esempio anche alla storia della Russia e dei suoi legami stretti con il Mediterraneo. A questo punto siamo stati e siamo per questo obbligati alla necessità contestuale di mettere in campo strumenti capaci di rispondere in modo efficace a questa esigenza di formazione che riguarda il mondo universitario, che oggi è qui davanti a me, è post-universitario e che non mancherà di investire anche il mondo della formazione scolastica, che sia una disciplina in crescita, almeno nelle università italiane, lo dimostra l'incremento dei corsi che riguardano l'insegnamento di storia del Mediterraneo nel settore disciplinario dei modernisti, che dal 2% dell'anno accademico 2016-2017 è arrivato al 3% del 2017-2018. È ancora però una piccola fetta della torta che si spera possa crescere in futuro. È proprio all'interno delle attività di quel 3% che nel 2009, quasi 10 anni fa, cioè quando la fetta era appena all'1%, è nato il volume collettaneo Storia del Mediterraneo Moderno e Contemporaneo, diretto dal mio maestro Luigi Mascilli Migliorini e ora in edizione aggiornata e pubblicata nel 2017, all'interno del quale io ho lavorato sul periodo che va dal 1600 al 1878, cioè la pace di Berlino. Un lavoro che, pur rientrando nella vasta produzione di testi sul Mediterraneo e la sua storia determinatisi nel corso degli ultimi 15 anni, 20 anche, resta ancora il primo tentativo italiano di trasformare questi ultimi in un oggetto disciplinare, in uno strumento di formazione pensato anche nella chiave di un'informazione e di un'acculturazione diffusa, quindi in un manuale per studenti. Analizzare 9 secoli di storia in un'area così vasta ha posto me e gli autori e gli altri autori di fronte a una serie infinita di complessità che vado in parte a spiegarvi. Soprattutto ci ha posto di fronte a scelte metodologiche relative proprio ai tempi, agli spazi e alle connessioni mediterranee. La scelta delle lunghe durate imposte dalla geografia, dal clima, dalle fedi religiose o dalle correnti di commercio si è unita a quella di una cronologia che va dalla nascita del mondo moderno nella metà del XV secolo fino ai nostri giorni, nella costruzione naturalmente faticosa di cronologie multiple e intrecciate che si è tentato di far diventare una rete a maglie fitte su cui poggiare la storia stessa del Mediterraneo. Di un'area, cioè, che se la si vuole cogliere come spazio storico unitario, come ha provato a fare Braudel, non è comprensibile se non attraverso l'utilizzazione di uno schema assai flessibile della nozione di tempo. Mantenere poi lo spazio mediterraneo, costituito da spazi solidi e spazi liquidi all'interno di un sistema di categorie storiche che possano funzionare allo stesso modo per tutti e da tutte le prospettive, è praticamente impossibile. Nel Mediterraneo, dunque, tempi, spazi e connessioni variano a partire dal punto di vista che si sceglie. Se si fa riferimento all'Europa, le categorie restano grosso modo le stesse, ma quando si affronta l'area mediterranea e soprattutto la sua sponda sud, posta poi in relazione a quella nord, tutto cambia e allora bisogna cercare nuove strade per poter far dialogare tra loro categorie che apparentemente non hanno nulla in comune, ma che per secoli sono state e continuano ad essere in stretta relazione. Il tentativo in un volume come La storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo, che ha rappresentato una palestra e un laboratorio all'interno del quale comprendere, affrontare e dipanare la complessità, sia nell'edizione del 2009 sia in quella aggiornata del 2017, è stato quello di pensare a un modello a velocità multiple, capace di immergere le cronologie nella lunga durata. Velocità multiple significa capire di volta in volta e già partire dal rapporto fondamentale unità-pluralità o centro-periferia quale sia la specifica articolazione dello spazio dentro il quale si muove un preciso processo storico. Non è nella geografia e nemmeno nel tempo immobile che si ritroveranno i soggetti sempre diversi della storicità mediterranea. È altresì nel tempo sempre in movimento che si scopre chi, in determinati istanti e spazi, si impone come protagonista pronto a scomparire nel caso in cui quegli istanti o quegli spazi degradino o spariscano, anch'essi proprio nel gioco mutevole delle velocità multiple. Dopo la rottura dell'universo romano mediterraneo e con l'avvento dell'Islam nel Mediterraneo, si perde l'unità di quello spazio e con essa non scompare solo un universo geografico, ma anche uno straordinario universo umano al quale la divisione dell'impero romano prima e le invasioni barbariche poi avevano già assestato colpi mortali. Nasceva l'Europa, si potrebbe dire, e moriva il Mediterraneo. O più esattamente, nasceva una distinzione di soggetti storici che fino a quel momento avevano vissuto in sostanziale simbiosi, tanto che né dell'uno né dell'altro si era avvertita la necessità di definire i nomi o di precisare, eventualmente, contenuti e confini dei nomi stessi. Intorno al 630, Isidoro, vescovo di Siviglia, è il primo scrittore a usare il termine Mediterraneo, non come aggettivo tra le terre, riferito prevalentemente ma non esclusivamente al mare, ma come sostantivo. Iste est Mediterraneus, scrive, e cito, questo è il Mediterraneo, detto così perché con le sue acque si stende in mezzo alle terre fino a Oriente, separando l'Europa, l'Africa e l'Asia. Mentre l'oggetto si dissolve, dunque, appare il nome e, come ha osservato Mascilli Migliorini, mentre l'unità del mondo mediterraneo conosce le sue ultime stagioni, l'espressione che la definisce trova per la prima volta chiarezza di enunciazione. Se è vero dunque che assai tempestivamente l'Europa si mostra piena di domini e di regni, anche nel caso del Mediterraneo rimane assai problematica una connotazione unitaria, al di là della ovvia distinzione tra le sue grandi religioni e le sue grandi aree politiche. Per dirlo con le parole di Giuseppe Galasso, le versioni in cui l'Islam o il cristianesimo sia ortodosso che cattolico, nonché lo stesso ebraismo, si presentano da regione a regione, sono ancora oggi assai differenti fra loro. Ancor più differenti sono le versioni dei modelli politici via via sperimentati nei vari paesi. Ragion per cui ritenere, per esempio, in tutto e per tutto uguali tra loro dal punto di vista religioso, per via della comune confessione islamica, il Marocco e la Turchia europea, o la Bosnia, oppure l'Andalusia, la Provenza, la Valle del Po e la Croazia, per via della comune confessione cattolica, o ancora le isole dell'Egeo e le campagne bulgare o serbe, per via della comune confessione ortodossa, significa chiaramente un andare fuori strada. La formazione nel corso del tempo di questi universi molteplici non contraddice peraltro il configurarsi nel corso dello stesso tempo di altri processi di fondo. L'Europa nel Medioevo e nell'età moderna si forma voltando le spalle al mondo mediterraneo, così come il Mediterraneo tende a chiudersi in una dimensione che fatalmente non può più essere quella del mare interno, dal momento che, a partire almeno dalla metà del 400, vengono meno le condizioni fondamentali che ne facevano appunto il centro di gravitazione di uno spazio condiviso. Si assiste, insomma, a una dialettica estremamente complessa, e non a caso torniamo alla complessità, che muovendosi tra distinzioni e omogeneità non nega la verità né delle une né delle altre. Qui, quando il Mediterraneo diventa un sostantivo, vuol dire già qualcosa di più della sua determinazione spaziale. Come l'Europa moderna nasce come civiltà, ancor più e ancor prima che come spazio, così il Mediterraneo moderno nasce come civiltà mediterranea, congiunta e al tempo stesso diversa dalla civiltà europea per ragioni che riguardavano il movimento della storia e il modo in cui entrambe, l'Europa e il Mediterraneo, si affacciavano alla piena modernità. Facendo sempre riferimento a Galasso, l'immagine del mondo mediterraneo come patria delle arti e delle scienze, delle religioni e delle filosofie, delle forme politiche e dei sistemi giuridici da cui l'Europa aveva derivato la sua personalità storica e morale, si trasferiva nel passato, diventando l'immagine di un qualcosa che era stato e che non era più. Ora le religioni, le scienze, le arti, il progresso abitavano altrove e il Mediterraneo appariva come l'area di una grande stasi culturale in cui si conservavano valori e moduli di umanità e di civiltà che altrove erano stati superati impetuosamente dalla modernità. Una parola, quest'ultima, che esprime bene la difficoltà e la complessità nel momento in cui si deve spiegare cosa significa modernità nel Mediterraneo, come si affronta e come si analizza. Non a caso quello della modernità è il periodo più complesso per comprendere questo spazio nelle sue molteplicità, e la scoperta delle Americhe e delle nuove rotte marittime non è certo l'unica causa e l'unica spiegazione di questa complessità. La data della caduta di Costantinopoli e della fine dell'impero bizantino nel 1453 è rimasta a lungo appartata in quelle discussioni sulla cronologia della modernità che appassionano tanto gli storici, ma dietro le quali bisogna sempre vedere autentici problemi interpretativi capaci di toccare in profondità il modo in cui gli uomini guardano alla storia e al suo significato. Chi talvolta ha proposto il 1453 come momento fondativo del mondo moderno ha dovuto ovviamente fare i conti con quell'evento e con l'impresa tanto più sconvolgente di Cristoforo Colombo nel 1492, cioè la scoperta dell'America, che con l'apertura di nuovi e sconosciuti teatri della vicenda storica inaugura l'inedita coesistenza tra un vecchio e un nuovo mondo. La forza del 1492 come data di inizio dell'età moderna, piuttosto che il 1453, sta tutta in questa immagine. Il punto significativo sta tuttavia altrove. La caduta di Costantinopoli rappresenta, assai più della scoperta dell'America, il momento in cui la modernità assume la prima consapevolezza di se stessa attraverso uno strappo con l'antico. E quello che accade dopo quella data è un fenomeno cruciale sia per la storia del Mediterraneo sia per la storia d'Europa. Continuare oggi a veicolare nella manualistica una storia moderna eurocentrica ed eurocentrata, come ancora spesso accade, significa non aver compreso bene che a partire dal 1453 in poi gran parte della storia d'Europa si svolge nelle acque mediterranee o sui confini terrestri di un impero ottomano che per ben due volte arriva a Vienna. Quando l'Europa si annuncia la modernità, gran parte dell'area mediterranea si era già ripiegata su se stessa. Lo scisma prima e la riforma poi ne avevano disarticolato le appartenenze religiose. Le grandi città marinare italiane erano rimaste irrimediabilmente indebolite dall'espansione ottomana e già si annunciava il declino della potenza egemone, la Spagna. Lo spazio europeo e lo spazio mediterraneo cominciano così a procedere a velocità differenti e questo è un punto cruciale. Per un verso essi vivono in una profonda tessitura di relazioni fondata su radici culturali e religiose, interessi mercantili, istituzioni politiche, a cui due grandi stati, la Spagna e la Francia, fanno in qualche modo da cerniera. Per un altro verso è evidente che l'Europa della modernità comincia a costruirsi, tanto più dopo la conclusione delle grandi guerre di religione e la pace della Vestfalia, in una dimensione propriamente continentale, il cui spazio di riferimento diventa piuttosto quello atlantico e la cui cerniera si pone ora nel Mare del Nord, tra l'Inghilterra, l'Olanda e ancora la Francia. Pur trattandosi di linee interpretative contrastanti per numerosissimi aspetti, si pensi solo all'opposizione mondo classico mondo cristiano oppure Grecia-Egitto, esse convergono su un punto fondamentale. Nel Mediterraneo ha preso origine l'Europa di oggi, un'affermazione impegnativa che può essere letta anche nel senso opposto, che un'Europa come quella della metà del Settecento, uscita vittoriosa dalla lunga disputa tra gli antichi e i moderni, fiera dunque della propria modernità, non può non comprendere. Il Mediterraneo è lo spazio del passato, l'Europa è lo spazio del presente, dove il passato, nella logica appunto della superiorità dei moderni sugli antichi, è negativo, mentre il presente è positivo. In questa fase il punto di rottura tra passato e presente, tra arretratezza e progresso, si situa lungo un asse che segue prevalentemente la direzione Occidente-Oriente, separando chiaramente la sponda meridionale da quella settentrionale del mare interno. Ed ecco allora che il Mediterraneo si offre alla fine del Settecento da una parte come il terreno di una decadenza storica, dalle responsabilità precise, che solo le idee nuove del secolo potranno riscattare, dall'altra come il luogo in cui nessuna idea nuova potrà mai evitare il destino inesorabile degli uomini e delle loro opere. per spiegare bene quanto appena detto sul punto di rottura tra arretratezza e progresso, occorre a mio avviso fare ricorso a un altro elemento di complessità legato ai tempi e alle velocità mediterranee, che aiuta a comprendere come questi tempi e queste velocità siano completamente diversi a seconda dei luoghi e quindi delle prospettive che si adottano. Un elemento che rappresenta un'enorme frattura mediterranea e che è anche rintracciabile nell'avvento della rivoluzione industriale, nella sua esportazione fuori dall'Inghilterra e nella capacità dei luoghi di accoglierla, metabolizzarla e sostenerla in tutti i sensi. Intorno al 1830 l'Inghilterra con la sua potenza trasmetteva all'Europa e ai paesi d'oltreoceano nuovi metodi di produzione, nuove politiche economiche, nuovi atteggiamenti sociali in grado di agevolare uno sviluppo rapido dell'economia. Essa rappresentava di fatto il motore dello sviluppo che soprattutto attraverso l'espansione del commercio internazionale, l'esportazione di uomini e capitali sarebbe stato in grado di imprimere il suo slancio a quello europeo e mondiale. L'Inghilterra in questo periodo era maestra dell'industria europea, esportava imprenditori, ingegneri, operai qualificati che andavano a impiantare aziende industriali in ogni parte d'Europa, facendo diventare i macchinari inglesi oggetto di invidia e di desiderio. Nel commercio aveva posto le basi di una struttura che in seguito avrebbe caratterizzato il commercio europeo con il resto del mondo. Prima del 1830, cioè prima della seconda rivoluzione industriale, l'Europa meridionale, orientale e settentrionale e l'area mediterranea avevano presentato scarsi cambiamenti e allinearsi al grado di sviluppo inglese sarebbe stato praticamente impossibile. In Spagna, in Italia e nell'Impero Ottomano i sistemi economici restavano agricoli e arretrati e lo sviluppo industriale quasi inesistente. Per gran parte delle popolazioni mediterranee, nei diversi contesti politici, religiosi e culturali, e soprattutto per il mondo ottomano e islamico, ci si trovava di fronte a una scelta: cedere alla superiorità scientifica e tecnologica dell'Europa, adattarvisi, rinunciando alle proprie consuetudini o modificandole fino a farle diventare irriconoscibili. Oppure scoprire un'altra strada su cui l'Islam e la civiltà ottomana potessero camminare interagendo con la civiltà europea e cercando nuove e originali forme di essere e di identificarsi. Il concetto di popolo-nazione, quello di libertà e democrazia, il concetto di secolarismo e tutto ciò che la modernizzazione portava con sé stavano diventando categorie di pensiero politiche e pratiche sociali e politiche che rappresentavano una sfida nei confronti del proprio passato e della propria eredità in direzione della conversione e del cambiamento improvviso, dover rinnegare le proprie radici civili, religiose e culturali in un processo tormentato che avrebbe dovuto avere luogo in una realtà in cui tutto avveniva intorno alla umma, alla comunità dei credenti, in una dimensione in cui gli individui si rimettevano all'interesse della comunità stessa e in cui la fede non era separata dalla vita quotidiana delle relazioni sociali. L'urto con le idee provenienti dal Mediterraneo euro-occidentale metteva in discussione la tradizione e indicava al mondo arabo-islamico nuove e inconsuete strade di cammino ideologico e politico. La parola chiave di quest'epoca, citando Hobsbawm, è il dramma del progresso, grande, illuminato e soprattutto inevitabile, ma gli uomini di quei paesi rimasti fuori del capitalismo, che in qualche modo ne erano stati travolti, dovevano scegliere fra un'opposizione destinata ad essere sconfitta in termini di consuetudini millenarie e un percorso traumatico di difesa contro l'Occidente invasore, di assimilazione e di adeguamento del progresso ai propri scopi. La leadership assunta dalla Gran Bretagna e in seguito dalla Francia nel processo di inserimento del Mediterraneo nelle nuove dimensioni della produzione e del commercio mondiale portava con sé conseguenze che erano anche e soprattutto di ordine politico, militare, ideologico. Gran Bretagna e Francia offrono, a partire dalla metà del XIX secolo, l'esempio di nazionalità che senza rinnegarsi, ma esaltando anzi la propria identità nazionale, si trasformano in imperi, costruendo rapidamente un complesso sistema di domini diretti e indiretti, di aree di influenza che non ha il Mediterraneo quale sua unica cornice, ma che nel Mediterraneo entra più evidentemente in rapporto con altri e diversi processi. In primo luogo, le nuove imperialità devono confrontarsi con imperialità differenti, per origine e per velocità. E se nel caso della Spagna, fresca della recentissima perdita dei domini latinoamericani, è quasi superfluo constatare l'impossibilità di tenuta della sua antica dimensione imperiale, nel caso della Porta Ottomana il discorso è molto più complesso e deve tener conto di una capacità di resistenza che non si può ricondurre completamente al mantenimento degli equilibri generali e dunque alla sola volontà delle grandi potenze europee, ma chiama in causa la forza della statualità ottomana. Di conseguenza, non si può dimenticare che per l'impero ottomano si assiste a uno sforzo di modernizzazione politica i cui esiti sono sicuramente modesti e non riescono a evitare la sua dissoluzione, determinando un momento decisivo del suo passaggio alla nazione turca. Tutto questo accade all'interno di una questione d'Oriente che non si è mai chiusa e che mi accompagna ad affrontare ora la questione degli spazi all'interno dei quali, ancora una volta, la Gran Bretagna è protagonista e attrice, pur non appartenendo al Mediterraneo e senza che quest'ultimo sia costretto ad allargare artificialmente i propri limiti naturali. Dopo l'occupazione di Gibilterra nel 1704, luogo chiave del controllo del passaggio tra l'Atlantico e il Mediterraneo, e quella di Minorca, la potenza d'oltremanica entra nel Mediterraneo saldamente, cercando di costruire un sistema strategico fondato sulle grandi isole, talvolta assicurandosene in via indiretta il controllo, altre volte insediandovi potenze alleate. È talmente protagonista che per tutto il Settecento si può parlare di quelle acque come di un mare inglese e che doveva essere dominato attraverso possedimenti diretti e indiretti. La politica espansionistica costruita nel corso del XVII e del XVIII secolo l'aveva resa la prima forza non mediterranea presente in quelle acque. Alla penetrazione commerciale del 1700 si accompagna da subito un progetto di affermazione della sua potenza politico-militare che prende piena forma nel secolo successivo. Lo sviluppo di una civiltà costituzionale nello spazio mediterraneo del primo Ottocento, all'interno della quale si muove e si afferma un modello costituzionale di ispirazione britannica, si inquadra nei profondi mutamenti della geopolitica mediterranea già della prima, ma soprattutto della seconda metà del 1800. Il processo di penetrazione commerciale inglese assume un significato nuovo e diverso, a partire dalla fine della Guerra dei Sette Anni e dalla dimensione globale assunta dallo scontro tra Inghilterra e Francia. La rivoluzione francese e soprattutto l'età napoleonica tendono in un certo senso a rappresentare il secondo tempo di uno scontro a misura mondiale, di cui il controllo del Mediterraneo diventa probabilmente l'elemento chiave. A partire dalla fine del 1700, più esattamente a partire dalla duplice impresa mediterranea del giovane Bonaparte, la campagna d'Italia e poi la campagna d'Egitto, il mare interno diventa il luogo di scontro per un'egemonia che guarda allo spazio mediterraneo, ma è ben lontano dall'esaurirsi in esso. In questo scontro gioca ovviamente un ruolo determinante il confronto, concorrenza tra modelli non solo politici, ma anche ideologici, ai quali i paesi che ne sono coinvolti offrono, a loro volta, il contributo del loro stesso processo storico, in un rapporto dinamico e spesso conflittuale tra costruzioni di aree di influenza imperiale e autonomia delle nuove formazioni nazionali. Dopo la Restaurazione, Castlereagh inaugura la Pax Britannica, basata su quattro punti fermi: il dominio dei mari, la diplomazia della presenza e del disimpegno, il dominio del commercio e l'estensione dell'impero coloniale. Quattro traguardi che sicuramente passano per il Mediterraneo, dal momento che l'impero britannico non ha mai sottovalutato il valore delle relazioni europee. E in questa direzione l'Europa e il Mediterraneo rappresentano per la Gran Bretagna del XIX secolo uno dei più grandi mercati, ma anche la più grande minaccia alla sua sicurezza. Alla fine del 1700 è in quelle acque con la sua flotta a realizzare gli esiti di una politica espansionistica avviata due secoli prima, dopo l'annessione di Malta nella sua sfera imperiale in modo fortemente ancorato e saldo, con il controllo di due importanti postazioni che abbracciano il Mediterraneo da ovest al centro, come Gibilterra e Malta appunto, diventa una vera potenza imperiale del mare interno quando riesce a ottenere il protettorato delle sette isole Ionie, tutte riunite dal giugno 1814 sotto la sua ala protettrice. Un obiettivo che si inseriva nel quadro degli equilibri internazionali e in particolare della politica inglese Whig, decisa a limitare dapprima la diffusione del fenomeno rivoluzionario e del giacobinismo e l'egemonia crescente di Napoleone sul continente. La Gran Bretagna si era orientata pertanto verso l'invio della Royal Navy nel Mediterraneo con l'obiettivo, diventato di vitale importanza, di tutelare i propri interessi in un'area che aveva assunto e continuava ad assumere una notevole rilevanza anche alla luce degli avvenimenti che avrebbero caratterizzato tutto l'Ottocento. Un altro scopo importante era quello di indebolire la Francia economicamente e militarmente in un ampio scenario che andava dalle Indie occidentali a quelle orientali e che vedeva al centro proprio il mare interno. Il gioco non era più soltanto il timore di un'espansione politica e militare, ma anche la paura della propagazione delle idee rivoluzionarie e di un modello francese che per le sue istituzioni politiche, giudiziarie e amministrative era da considerarsi moderno. A quella modernità, una parola che ritorna facendo da collante tra tutte queste storie di cui stiamo parlando oggi, viene contrapposta la superiorità del modello costituzionale inglese, che sembrava essere meglio in grado di riflettere i bisogni e le realtà di una nazione. Del resto, proprio appellandosi alle libertà inglesi, gli americani avevano costruito la loro repubblica, aveva scritto Edmund Burke nelle sue Reflections del 1790, uno dei testi più importanti della critica antirivoluzionaria. Questo aveva indotto l'Inghilterra a conferire un'impronta ideologica allo scontro con la Francia, contrasto che fino a quel momento aveva avuto un carattere sostanzialmente politico-militare. La strategia talassocratica inglese aveva dunque l'obiettivo di veicolare nelle più importanti isole rimaste fuori dall'occupazione francese i principi del costituzionalismo britannico, in netta opposizione alla supremazia napoleonica, che aveva alterato gli equilibri. La Corsica, Minorca, l'Elba, Malta, la Sicilia, più che semplici cantieri politici per i governi di Sua Maestà britannica, rappresentavano veri laboratori di ingegneria costituzionale, dove sperimentare strumenti e istituzioni di governo, giuridiche e amministrative, destinate poi, nell'evolversi del dominio britannico, ad applicarsi nelle amministrazioni dei futuri domini coloniali. Si è di fronte a esperimenti caratterizzati da un lato dalla dimensione insulare dei territori in questione e dalla particolare connessione esistenti tra loro e dall'altro dal coinvolgimento in più contesti degli stessi protagonisti degli eventi istituzionali che hanno avuto luogo nelle colonie dell'impero. Convinti detentori di un modello di libertà e giustizia senza eguali, in grado di garantire il miglior ordine sociale, politico ed economico, gli inglesi hanno però di fatto utilizzato quei territori come campi di sperimentazione delle loro pratiche coloniali, con ricadute non trascurabili sulla storia di quelle stesse isole. Quanto emerge dalle mie ricerche ribalta assolutamente l'immagine di una Gran Bretagna capace di riflettere i bisogni e le realtà di una nazione, come aveva sostenuto Burke. Ribalta cioè la visione di una nazione che esporta nel Mediterraneo il modello liberale per eccellenza e che proprio nella paura della modernità del modello francese nasconde invece tutta la sua natura illiberale. Attraverso l'analisi di fonti diplomatiche conservate presso gli archivi e le biblioteche di Londra, Napoli, Malta e Corfù, mi è stato possibile compiere un viaggio tra gli esperimenti costituzionali applicati di volta in volta in modo diverso e con risultati differenti e indagare così sulle modalità impiegate da alti ufficiali inglesi nell'intento di raggiungere i risultati funzionali alla loro strategia politica messa in atto nel Mediterraneo. in particolare sulle paternalistiche e discutibili misure utilizzate dal governatore di Malta e primo alto commissario delle sette isole Ionie, Thomas Maitland, con le quali egli dà inizio a una fase di dispotismo che durerà 30 anni, almeno per quello che riguarda la sua persona. L'interesse per l'Eptaneso Ionio, nato subito dopo la dissoluzione di Venezia, dopo il Trattato di Campoformio, era dettato da ragioni geostrategiche, politiche ed economiche e possederle significava avere una base navale preziosa da cui partire per luoghi di altrettanto notevole valore strategico. Significava controllare le strade del mare verso l'Adriatico, soprattutto via Corfù, e il Levante attraverso Cefalonia e Zante. Le sette isole si erano trovate, all'indomani della fine dell'età rivoluzionaria e napoleonica, al centro di una rete di relazioni economiche e politico-diplomatiche che ne avrebbero fatto uno dei casi più illustri di una vocazione emancipatrice che lo spazio mediterraneo aveva ereditato, senza dubbio, dalle vicende di un'Europa nata dalla svolta della Rivoluzione francese. Vocazione che sarebbe stata coltivata precocemente e in modo originale nella chiave di processi di formazione nazionale, quando già nel 1803, grazie al Trattato di Costantinopoli tra Russia e Impero Ottomano, che sanciva 3 anni prima la nascita della Repubblica delle Sette Isole Unite, poste sotto la cogestione dei due imperi, viene consentito loro di varare una Costituzione, Ionia. Una vicenda quasi completamente sconosciuta, come il documento stesso, del resto, che sbaraglia tutte le vecchie categorie legate alla nascita dei costituzionalismi mediterranei e che indica nuove vie e più originali chiavi interpretative. Maitland, primo alto commissario del nuovo dominio inglese nello Ionio, aveva colto benissimo tutto il potenziale di quelle isole, in termini già assolutamente globali, grazie proprio al suo ruolo di amministratore coloniale fuori dalle acque mediterranee e soprattutto nel Ceylon. Una prospettiva che non va sottovalutata perché chiarisce la sua visione delle cose, delle persone, degli spazi, delle geografie dei luoghi, delle connessioni in perfetta linea con quel sistema che aveva portato la Gran Bretagna a dominare i mari dentro e fuori il Mediterraneo. Dopo un'incredibile strategia da me raccontata nel Mediterraneo, il volume delle Costituzioni, pubblicato nel novembre 2017, il 28 dicembre 1817, esattamente 200 anni prima, Maitland varava una nuova Costituzione permanente, ratificata dal sovrano inglese, annullando completamente quella Ionia del 1803. La nuova carta, definita da Ugo Foscolo un primo curiosissimo esempio di artificio politico nella storia della diplomazia e dei governi, da altri una farsa, un gioco di prestigio e una mera presa in giro, allineata a tutti gli sviluppi della politica imperiale inglese, era il risultato dell'interpretazione del Trattato di Parigi per soddisfare gli interessi della Gran Bretagna nel Mediterraneo, ma, soprattutto, era la creazione dell'Alto Commissario e dei capi del Foreign Office in totale accordo sul ruolo e sulla posizione dei territori euromediterranei all'interno dell'Impero Britannico. Il documento era la creatura del primo alto commissario che in 7 capitoli concentrava i suoi principi, priorità e intenzioni, ponendo tutti i poteri nelle mani del governo britannico e dello stesso alto funzionario. Il confronto tra quella carta, entrata in vigore il 1 gennaio 1818, e i documenti costituzionali relativi alla Repubblica delle Sette Isole Unite, ha evidenziato come quell'artificio politico abbia fatto compiere all'Eptaneso Ionio un reale passo indietro rispetto alle condizioni stabilite per la Repubblica all'inizio dell'Ottocento. La Costituzione ottenuta dagli Ioni nel 1803, insieme alla loro intera vicenda liberale, aveva creato grandi aspettative e favorito la nascita di una coscienza nazionale che avrebbe spinto anche i greci del continente verso la guerra di indipendenza del 1821. Una rivoluzione, quella contro l'Impero Ottomano, difficilmente comprensibile se non si tiene in considerazione il coinvolgimento e le connessioni tra francesi, russi e inglesi proprio nelle sette isole durante gli anni in questione e che decentralizza la visione dominante atenocentrica della storia dello Stato greco, portata invece ancora a fissare al 1821 l'inizio della formazione di quest'ultimo. Ma restando sempre in tema di connessioni, nel tempo di una world history in cui l'attenzione tende a concentrarsi sulle relazioni tra il mondo mediterraneo e quello atlantico, sono proprio queste che aiutano a riflettere su come le coordinate spaziali e cronologiche della storia siano completamente diverse rispetto a quelle a cui siamo stati abituati. In questa direzione la mia attenzione si è anche concentrata sui rapporti tra quei due mondi, in uno spazio connesso appunto all'interno del quale la Gran Bretagna e con essa la Francia non erano le sole a tentare di esportare modelli politici considerati nuovi e vincenti. Erano infatti affiancate anche dagli Stati Uniti d'America, che con la loro presenza nel Mediterraneo della prima metà dell'Ottocento, una presenza da far risalire già subito dopo la nascita degli Stati Uniti e dello squadrone mediterraneo, danno vita a storie connesse che conducono l'Atlantico all'interno del Mare Nostrum e quest'ultimo fuori da se stesso. In questa direzione, un campo di indagine che ha meritato la mia attenzione, su cui è possibile ancora riflettere, è quello che ha riguardato gli innocenti all'estero, cioè gli statunitensi che muovono dal nuovo al vecchio mondo, verso il Mediterraneo, sulla scia dello slogan di Jefferson, «Peace is our passion», che durerà giusto il tempo della sua elaborazione scritta. Il risultato delle guerre di inizio Ottocento, con le reggenze barbaresche di Tripoli e Algeri per porre fine alla loro richiesta di pagamento dei tributi e che smentisce subito lo slogan, consente il libero ingresso della marina statunitense in acque che scottano di idee di rivoluzione, di insurrezioni, di libertà, di liberalismo, di costituzionalismi, di rappresentanze politiche e che dopo l'epopea napoleonica si agitano tra restaurazioni di governi e sovrani da un lato e fermenti nazionalisti e mobilitazioni di rivendicazioni delle nazionalità oppresse dall'altro. È dopo il tramonto degli antichi regimi e della rivoluzione francese e dopo l'inizio della modernizzazione economica e sociale segnata dalla prima fase della rivoluzione industriale che la coscienza degli statunitensi comincia a elaborare due linee di sviluppo. Una che si manifesta nel senso della comune appartenenza del vecchio e del nuovo mondo alla civiltà occidentale, basato sulla convinzione che quanti erano emigrati dal primo e avevano costruito il secondo fossero effettivamente i figli del vecchio mondo, e l'altra che invece percepisce questi due mondi come diversi e contrapposti in merito a questioni di etica, di politica e di organizzazione sociale nel convincimento di un'America come nuova terra promessa per quanti avevano voltato le spalle all'Europa. Pur nell'opinione e nella conclusione che nelle fonti appare quasi generale di dover restare lontani dai mali che provenivano dal vecchio mondo, molti statunitensi non esitano ad avventurarsi in acque così bollenti, così complesse. I detentori di un'originalità che, secondo Tocqueville, sta tutta nel ruolo che svolgono le autonomie locali, lo spirito di associazione, il sentimento religioso, ma che in qualche modo rappresenta la trasformazione dell'eredità europea dei figli figliastri proprio di quel vecchio mondo, partono tutti con la consapevolezza di una loro superiorità etica, civile e politica che li rende innocenti all'estero. Una tendenza questa che prende forma di fronte ai vizi e ai veleni così definiti dalla gran parte delle fonti analizzate, ma anche dagli scrittori politici e dai leader americani, di un'Europa intimamente corrotta e dispensatrice di modelli deplorevoli. Un'Europa che si forgia di fronte ai mali rintracciabili nella politica di potenza dei grandi stati e nelle loro esigenze di dominio, nelle ripetute e reiterate guerre tra loro e nella limitazione della libertà religiosa, politica e civile che di moderno non ha assolutamente nulla. Un atteggiamento che scaturisce dall'osservazione delle rigide differenze che dividono e avversano individui, gruppi e classi sociali, da quella degli odi di classe e delle forme di governo che esponevano la gran parte dell'Europa a frequenti rivolgimenti in senso reazionario o rivoluzionario per la mancanza di istituzioni capaci di rappresentare e guidare il corpo sociale in un processo ordinato. Siamo di fronte, insomma, a un'Europa madre che diventa sempre più matrigna e a un figlio che, dopo aver tagliato il cordone ombelicale, va per una strada diversa e ignota alla genitrice, diventando un esempio di innocenza e un modello politico e morale. Per gli statunitensi il Mediterraneo è fonte di duplice attrazione. Da un lato una sponda nord europea multiforme che si protrae e allarga i suoi confini fino alla Madre Inghilterra, luogo di richiami ancestrali e da cui il sistema americano aveva in fondo ricevuto l'esempio del self-government e l'idea di una libertà civile fondata sul rispetto dei valori individuali. Di contro, all'esempio negativo mostrato dal modello di centralismo politico e amministrativo della Francia. Dall'altro, la sempre più attraente sponda ottomana, quella che tanto faticava ad accettare i processi di modernizzazione, un mondo nei confronti del quale, quasi paradossalmente, nonostante le guerre barbaresche, nelle fonti si mostra più clemenza di giudizio nei riguardi della gestione del potere e dell'amministrazione dello stesso rispetto alla confusione politica europea. Torna dunque come filo conduttore costante, forte e chiaro lo spazio dalle velocità multiple. C'è però, sempre in tema di connessioni, e mi avvio anche verso la conclusione, chi, sempre nelle acque mediterranee, viene a cercare modelli politici validi ed esportabili in una prospettiva transnazionale che oggi, più che mai, ha bisogno di essere fatta propria e assimilata. È il caso dell'America Latina. Mentre per gli statunitensi quello con il mondo euro-mediterraneo è un confronto vinto prima ancora della partenza, la preoccupazione delle elite ispano-americane, a partire dal processo di emancipazione dalla Spagna e dalla costruzione dei nuovi stati nazionali, è indirizzata verso la ricerca e la costruzione di un'identità continentale e il viaggio in Europa e nel Mediterraneo, con i loro relativi spazi culturali, rappresentano un riferimento, il luogo in cui cercare il posto che l'America Latina occupa all'interno del concerto delle culture mondiali. Un luogo che però porta alla luce tutta la complessità del processo di riorganizzazione postcoloniale. Grazie alle analisi delle fonti dei latinoamericani che hanno viaggiato verso questi spazi durante l'Ottocento, ho provato a comprendere attraverso quali procedimenti e a partire da quali vincoli con il tempo storico a cui le fonti appartengono, i singolari latinoamericani definiscono, dopo l'emancipazione dalla Spagna, uno spazio simbolico che li pone di fronte alle nozioni di vecchio e nuovo mondo, di Oriente e Occidente, di Atlantico e Mediterraneo, ribaltandone la prospettiva, spesso in un modo suggestivo che ci riporta alla categoria degli spazi. In un'area euro-mediterranea così complessa sarebbe stato difficile trovare il modello da seguire. La loro visione decadente del vecchio mondo inizia proprio in Spagna, dove il popolo rappresentava l'espressione stessa dell'arretratezza, della barbarie e dell'inciviltà, in un paese che aveva perso il suo potere e il suo impero, tornando a essere il semplice riflesso di una grandezza passata. Il viaggio in Europa diventava così un esercizio di autodefinizione attraverso il quale condurre un processo di riorganizzazione postcoloniale, non solo generando un contesto giuridico ed economico per le nuove nazioni, ma cercando loro un posto nel mondo. Rispetto al vecchio mondo, i latinoamericani che lo percorrono non provano solo rifiuto o meraviglia, ma anche la consapevolezza di trovarsi all'inizio di qualcosa di nuovo, e cioè di fronte alla contemplazione delle proprie origini, di uno spazio a partire dal quale rifondare l'Occidente e alla scelta di un determinato modello da seguire. Il viaggio oltreoceanico supera, ad ogni modo, i suoi obiettivi iniziali perseguendo il desiderio di organizzare culturalmente il mondo conosciuto, dare una collocazione all'America e risorgere al cospetto dell'Europa. Un solo esempio basti a far comprendere questo importante passaggio ed è quello del patriota messicano Fray Servando Teresa de Mier y Noriega, l'antispagnolo per eccellenza, considerato uno dei padri fondatori del Messico, che interrogandosi proprio sulle ragioni della decadenza spagnola, ma europea in genere, all'inizio dell'Ottocento, dipinge un quadro completamente fosco. Con lui gli europei diventano i barbari, di cui ritrae costume e usanze quotidiane, invitando il lettore a guardare alla storia capovolgendo la prospettiva. Gli europei smettono di leggere l'America inventata dalla loro stessa cultura colonizzatrice e gli americani di comparare la propria realtà con un modello che credono superiore. iniziano così a pensare a se stessi come realmente sono. Nelle sue riflessioni, ed è questo l'aspetto più affascinante delle sue memorie, gli altri, osservati da un punto di vista più o meno antropologico, sono gli europei, figli di un'Europa ignorante rispetto alle sue colonie. Un'Europa che si rivela ai latinoamericani come Andrés Bello, Benjamin Vicuña Mackenna, José María Samper, Filomeno Borrero e Pedro Paz Soldán, sì madre, ma così piena di vizi e difetti, tanto da far esclamare a Domingo Faustino Sarmiento: «È l'Europa, triste miscela di grandezza e abiezione, di conoscenza e abbrutimento». È quell'Occidente mediterraneo decadente, la cui bellezza abbagliante, costituita da paesaggi che mozzano il fiato e dai monumenti che richiamano il passato, stride fortemente con tutto il resto. Così, il sogno per il vecchio mondo mediterraneo viene disarmato di fronte a una realtà che contrasta con le illusioni, e quel mondo stesso, pensato e immaginato da sempre sulla base di miti e di riflessioni, crolla per sempre sotto il peso di ciò che appariva come un punto di arrivo. L'unica via, e concludo davvero, di accesso alla modernità, una pietra miliare capace di incidere un segno indelebile e irreversibile, che tuttavia deve fare i conti con i suoi complessi tempi, spazi e connessioni. Grazie.